Buonasera a tutti i presenti. Oggi è lunedì 20 febbraio 2017 alle ore 21:10. Dichiaro aperta la seduta in sessione straordinaria del Consiglio Comunale. Invito consiglieri e assessori a prendere il loro posto. Invito la dottoressa D'Amico a procedere all'appello dei consiglieri. Grazie.
Buonasera a tutti. Mangoni, Nerozzi,
presente.
Manetti,
presente.
Banci,
presente.
Galardini, Signori,
presente.
Santini,
presente.
Salaris,
presente.
Novelli,
presente.
Cheli,
presente.
Buscioni,
sì,
Guercini,
presente.
Pieri, Bartoli,
presente.
La Franceschina,
presente.
Benesperi,
sì.
Ciottoli.
Essendo presente il numero legale dei consiglieri, la seduta è valida. Risultano assenti i consiglieri Galardini, Pieri, Pieri, Mangoni, Novelli e Banci. I consiglieri Pieri, Mangoni, Novelli e Banci sono giustificati. Nomino come scrutatori i consiglieri Signori, Santini e la Franceschina. La proposta numero 1, comunicazione del Presidente, si salta, si passa subito alla proposta numero 2. Interrogazione presentata dal gruppo consigliare Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale sul servizio mensa scolastico. Irregolarità gestionali delle ditte appaltatrici e del dirigente preposto al controllo. Invito il consigliere Ciottoli a illustrare l'interrogazione. Grazie.
Presidente, buonasera a tutti. Andrei a leggere l'interrogazione. Allora, già questa interrogazione è stata protocollata da me il 13 di novembre. Solamente oggi è stata portata all'attenzione a vari consiglieri comunali. Quindi vado a leggere l'interrogazione. Interrogazione avente oggetto servizio di mensa scolastica. Irregolarità gestionali delle ditte appaltatrici del dirigente proposto al controllo. Con richiesta di trattazione del Consiglio Comunale per l'interesse diffuso dall'argomento, preso atto che nel Consiglio Comunale 28 settembre scorso veniva trattata un'interrogazione proposta da questo capogruppo che era titolata sulla somministrazione di alimenti per celiaci, ovvero adempimento alle prescrizioni di cui alla delibera regionale 1036 del 2015, avente in oggetto linee guida per la vigilanza sulle imprese alimentari che preparano o somministrano alimenti preparati con prodotti privi di glutine destinati direttamente al consumatore finale. Che tale interrogazione rispose l'assessore Luisa Tonioni, la quale confermò la correttezza dell'organizzazione delle cucine con linee di preparazione dedicate, ma non dette risposte convincenti e dirimenti sulla conclamata deficienza di formazione del personale e dell'allunamento del corso appositamente tenuto dalla società cooperatrice Monteverde, con sessioni di formazione del dicembre 2015 e del gennaio 2016, che dal delibera regionale 1036 è stata emanata nell'anno 2005 con immediata esecuzione da ordine delle mense pubbliche tutte, che comprendono dunque anche quelle del Comune Agliana, che il corso descritto è unico e primitivo, che la società cooperativa sociale Ondus Ponteverde, svolto con docente la nutrizionista dottoressa Lisa Nicoletti, mancando della figura dei responsabili del corso e del referente del soggetto attuatore, che tale operativa Ponteverde non risultava intestataria del titolo abilitativo e dell'attività e che risulta da informazioni pervenute che il registro presenze è stato artatamente compilato della firma dei partecipanti, in momenti successivi allo svolgimento del corso, mancando anche la sessione di insegnamento nel mese di dicembre del 2015. Che tale relazione di controllo ufficiale dall'ASL numero 139 del 23 di giugno 2016 risulta che la società cooperatrice avrebbe disposto dei registri che sarebbero stati smarriti, richiedendone dunque la posticipata riapprovazione di firma, avvenuta magicamente in data 22 giugno 2016, cioè il giorno prima, costituendosi dunque un illecito procedurale di sicura rilevanza. Che la suddetta relazione di controllo dell'ASL riporta ben 27 contestazioni di irregolarità su 29 note specifiche come attestato a verbale, risultando solo due congrue allo standard di riferimento, con un pregiudizio essenziale alla qualità del servizio emerso. Quanto sopra dimostra una gestione del servizio regolare tenuta con superficialità e incompetenza dal responsabile della società cooperativa Ponte Verde Ondus, in modo di solidarietà del dirigente del comune dottor Luigi Della Greca, disegnato nel verbale col doppio ruolo quale OSA, operatore del settore alimentare, e anche legale rappresentante del comune, mentre la referente proposta a controllo è tale signora Roberta Vinerbi, non meglio identificata e così qualificata sì, di sua sponte agli agenti ispettori dell'ASL 3. Una parte cospicua delle procedure contestuate riconosciute all'ASL 3 quale procedure di autocontrollo che evidentemente non sono mai state eseguite. La società cooperativa Ponte Verde ha conseguito l'aggiudicazione da parte dell'anno 2013 mancando degli essenziali requisiti di formazione del personale dipendente, con particolare soddisfazione rispetto al decreto regionale 1036-2005. Tale aggiudicazione è stata pertanto incongrua alle prescrizioni di bando e risulta altresì viziata, avendosi di fatto consentito un probabile atto di violazione del presupposto di par condicio tra le concorrenti. Quindi si chiede al sindaco, 1. Sono state adottate misure sanzionatorie nei confronti della società cooperativa Ponte Verde Ondus in rispetto alle indicazioni previste per le fattispecie dal contratto di affidamento e la gestione del servizio mensa? Il corso di formazione per la tutela dei celiaci organizzato dalla società Ponte Verde nel gennaio 2016 è stato annullato e da ciò consegue la completa inadeguatezza del personale tutto alla somministrazione e alla preparazione degli alimenti. 2. Quali misure saranno adottate nei confronti del dirigente comunale, dottor Luigi Della Greca, per aver permesso una serie di numerose irregolarità avendo mancato la verifica delle procedure di autocontrollo nella operatività generale della struttura, per come apparsa gestita in modo fallace dall'ispezione ASL 3? Qual è il ruolo 3? Qual è il ruolo funzionale della cifrata signora Roberta Vinerbi, che già dipendente della cooperativa Ponte Verde assumeva atti di facente funzioni, anche sostituendosi al dottor Della Greca, vedasi sottoscrizione verbale 5-7 del 2016, non risultando a questo consigliere che è la stessa abilitata al rilascio di sottoscrizioni perché non è munita da apposita delega? 4. Il dottor Luigi Della Greca è stato refertato a verbale ASL 3, quale OSA, e tuttora confermato in tale funzione e responsabilità presso il servizio mensa comunale. Ha i requisiti formali e sostanziali per assorberlo? 5. La società precedente dal periodo gestionale della suddetta era la società cooperativa Traccia di San Donato di Piave, periodo 2010-2013, anche qui per questa è stata, se disponeva dei requisiti stabili del decreto regionale sulla 1036-2005. 6. In caso negativo, chi è il responsabile di aver consentito l'assegnazione dell'appalto di gestione della mensa della suddetta inadempiente cooperativa nell'anno 2010 e dimostratamente alla stessa operativa Ponte Verde nel 2013? 7. Risulta a questo consigliere che la stessa attuale gerente società cooperativa Restorart ha assunto alle dipendenze parte dei dipendenti della Ponte Verde. Costoro hanno compiutamente assolto le procedure disposte dal decreto regionale 1036-2005 in relazione alla tutela dei celiaci? Vabbè, poi richiedevo di discutere in Consiglio Comunale, quindi tengo un'ultima cosa, anche se non è nella mia interrogazione, vorrei sapere dall'assessore, se è in grado di dirmelo e se era stata messa al corrente, che nella somministrazione, pare di sabato, un bambino abbia trovato delle lische di pesce, se era venuto alla conoscenza di questo fatto, che a mio avviso è anche piuttosto grave. Però per quanto riguarda il discorso dei passi di somministrazione, però quantitativo e qualitativo, annuncio già che sto preparando un'interrogazione, perché c'è tante lamentele da parte dei genitori, sia per la qualità che sia per la quantità. Grazie.
Grazie consigliere Ciottoli, invito il vice sindaco Tognone a rispondere in merito all'interrogante, grazie.
Sì, buonasera a tutti. Gentile consigliere, nell'andare a rispondere ai suoi quesiti, mi preme precisare che i tempi impiegati sono stati condizionati dalla necessità degli uffici preposti di interrogare e attendere risposta dagli enti competenti, citati nella sua interrogazione, al fine di produrre la nota che le andrò a leggere. Per quanto concerne i punti 1 e 2 della sua interrogazione, premesso che l'ispezione dell'azienda ASL Centro Toscana Zona Pistoiese numero 139 del 23/6/2016 rilevava carenze e ne prescriveva la risoluzione entro il 4/9/2016, considerato che con tale controllo l'azienda ha ritenuto sanabili i rilievi riscontrati e ha consentito la continuazione del servizio senza imporne la chiusura, precisato che durante il decorso del termine suddetto per la regolarizzazione avveniva: 1. Scadenza al 31 agosto 2016 della convenzione stipulata tra il Comune e la cooperativa sociale Ponte Verde. 2. Con procedura iniziata con avviso di gara, di cui alla determinazione numero 358 del 26/2016 e pertanto antecedente alla citata ispezione, il servizio ristorazione, comprensivo della preparazione, consegna e distribuzione dei pasti, è stato aggiudicato mediante determinazione numero 498 del 22/8/2016, a firma del competente dirigente provinciale, in favore del raggruppamento temporaneo di concorrenti formato dalle ditte Cirfood e Ristorart. Si precisa quanto segue. Non sono ricorsi i presupposti per adottare misure sanzionatorie né contestazioni nei confronti sia della cooperativa sociale Ponte Verde sia del responsabile del servizio comunale. Stante le circostanze di cui sopra, si evince bene che allo spirare del termine imposto dalla ASL per risolvere le carenze riscontrate sono venute a cadere le condizioni evidenziate nel controllo 139, essendo stata eliminata la situazione di carenza a seguito del subentro del nuovo gestore. Qualora fosse rimasto in essere il rapporto negoziale con la cooperativa sociale Ponte Verde, eventuali contestazioni e sanzioni si sarebbero potute formulare solo dopo il 4/9/2016, ma in tale data la situazione denunciata non era più in essere. Per quanto riguarda gli altri aspetti dell'interrogazione, si fa presente quanto segue. Punto 3. La signora Vinerbi Roberta era una dipendente della cooperativa Ponte Verde con mansioni di capocantiere e ha firmato il verbale citato in quanto era presente sul cantiere medesimo al momento dell'ispezione. Punto 4. Il dottor Della Greca, nell'appalto con la cooperativa Ponte Verde, aveva la funzione di responsabile del procedimento e della convenzione. All'interno di questa era legale di rappresentante, mentre la funzione di OSA era espletata prima dal dottor Massimo Fanciullacci e poi dalla dottoressa Simona Lombardi, entrambi dipendenti del comune e responsabili del piano HCCP dello stesso, ed il ruolo generale di legale rappresentante dell'ente e del sindaco. Pertanto, quanto emerge dal verbale dell'ASL è frutto di un mero errore materiale. Punto 5. Per quel che riguarda il rapporto del Comune con la cooperativa sociale La Traccia, lo stesso ha avuto inizio con il consorzio ASTIR, di cui la cooperativa La Traccia era il soggetto esecutore, nel settembre 2003, quindi in data antecedente al decreto regionale numero 1036 del 2015. Si precisa inoltre che l'ASL non ha mai riscontrato carenze nella gestione del servizio affidato a tali soggetti no profit e sono mai intervenute lamentele da parte dell'utenza. Punto 6. Non era previsto alcun responsabile della mensa in capo al consorzio ASTIR, in quanto la titolarità del servizio mensa era a carico del Comune, con personale formato nell'ispetto delle norme comprese quelle sulla celiachia. Punto 7. Il personale della Ponte Verde, passato al raggruppamento Cirfood Ristorat, suddetto, ha assolto alle procedure disposte del decreto regionale 1036 del 2015, compreso quelle sulla celiachia. Infine, per quanto riguarda la sua ultima domanda non presente in questa interrogazione ma fattami in questa sede, le volevo dire che l'amministrazione è a conoscenza di questo evento che è stato giovedì scorso e non sabato e lei l'ha saputo sabato, quindi l'evento è stato giovedì, ma quando tempestivamente l'azienda si è accorta della presenza dell'isca all'interno del pesce ha subito informato l'amministrazione, ha provveduto alla sostituzione del pasto con un pasto alternativo che non presentasse pesce, che in questo caso in alcun caso aveva una lisca al suo interno.
Ringrazio il vice sindaco Tognoni per la risposta, invito il consigliere Ciottoli alla sua dichiarazione di soddisfatto o insoddisfatto motivandola nel merito, grazie.
La motivo, sicuramente la motivo, anche perché dietro le dichiarazioni che ha fatto stasera l'assessore dovrò verificare quello che è stato detto, se è vero, la verità o meno, come magari faceva parte anche la mia interrogazione dovuta l'altra volta che non mi tornava, come non mi torna ora, cioè dei punti mi posso essere convinto, altri punti no, perché se dal momento c'è una cooperativa che si aggiudica un appalto, chi è che colui che è proposto a verificare se la stessa ditta ha determinati requisiti sì o no? Cioè mi torna strano che in fase di lavorazione, in fase di somministrazione, questa azienda decide e vede e sa che c'è dei suoi dipendenti che non hanno la competenza per fare determinati lavori, fanno un corso interno, dopo 6 mesi viene annullato questo corso, ha detto scusate se è sbagliato, non si può fare nulla, ma nel frattempo che è stato fatto questa somministrazione o da quando è stata data aggiudicata, quindi c'è un'anomalia, e quindi mi domando io, ma quelli che vanno a fare gli atti e vanno a fare i bandi non si accertano se l'azienda, all'interno dell'azienda ci sono persone idonee e adatte per fare tutto ciò. Quindi non mi ritengo soddisfatto da un complesso di cose, da un complesso di situazioni che si viene sempre un po' a ingarbugliare, un pochino a mistificare. Purtroppo i dati sono questi, sono fatti, sono questi. Per quanto riguarda la lisca, io sono venuto a saperlo sabato, quindi lei mi ha dato conferma, effettivamente c'è stata questa cosa lì, quindi ne prendo atto.
Ringrazio il consigliere Ciottoli, procediamo con l'ordine del giorno, proposta numero 3. Interpellanza urgente presentata dal gruppo consigliare Movimento 5 Stelle sulla mancata trasmissione delibere Corte dei Conti. Invito il consigliere Bartoli a illustrare interpellanza, grazie.
Sì, buonasera a tutti presenti. Purtroppo sono ancora una volta a mettere ancora una volta un brutto capitolo nella storia di questo Consiglio Comunale. Perché? Perché trovo veramente un'azione, spero che non sia stata volontaria, ma che sia stata semplicemente una dimenticanza, anche se è una gravissima dimenticanza, perché qui stiamo parlando del bilancio del Comune. Qui si tratta di soldi di tutti i cittadini, e noi consiglieri siamo qui per svolgere nel miglior modo possibile e ottemperare a tutte le prescrizioni che ci sia possibile fare. Noi vogliamo assolutamente essere informati su tutto. Questa è stata sempre la prima richiesta, una delle prime richieste che ho fatto al Presidente, come a tutto il resto del Consiglio, di avere documentazione nei tempi dovuti e cercare di svolgere il mio compito nel miglior modo possibile. In questo caso questo compito ci è stato negato, o meglio, noi siamo un sindacato ispettivo in un certo senso e statuito anche dai regolamenti comunali. Se però non ci date gli strumenti per vigilare, questo compito viene meno. Viene meno ancor più se la Corte dei Conti, che è l'ente supremo di vigilanza per i bilanci, vi perché imponeva a chi di dovere in comune, nell'amministrazione comunale, di trasmettere gli atti a tutti i consiglieri, al consiglio comunale, era scritto a chiare lettere. Questi documenti, almeno al mio gruppo consiliare, non sono mai stati trasmessi, tantomeno credo a tutti i componenti dei gruppi di opposizione. Ora sentiremo nelle varie risposte se anche ai consiglieri di maggioranza questi documenti non sono stati trasmessi. Stiamo parlando di una delibera che controllava i bilanci comunali e fra le righe leggiamo: ed è pertanto ritenuto grave dalla sezione, ancora sotto grave irregolarità contabile. Io spero che queste gravi irregolarità siano state sanate, qualcosa è trapelato nella commissione e ci hanno detto che è stato fatto una variazione di cassa, però se non abbiamo i documenti noi ci dobbiamo solo fidare delle parole del dirigente. Questo sinceramente mi lascia basito, perché è venuto veramente a mancare quel minimo di fiducia che potevo avere ancora nell'amministrazione comunale. Ora chiediamo, e spero che ci diano risposte esaustive, se l'amministrazione era a conoscenza, o meglio, se il sindaco era a conoscenza di tali delibere. La motivazione per la non trasmissione delle delibere in oggetto al Consiglio Comunale, se le delibere sono state trasmesse ai consiglieri di maggioranza, di accertare e riferire al Consiglio le responsabilità per la mancata trasmissione delle delibere, se intende prendere provvedimenti affinché tale episodio non si ripeta. Chiediamo inoltre la convocazione urgente della Commissione 1, per relazionare quanto in delibera numero 171 e numero 200 del 2015 della Corte dei Conti, informare dell'accaduto la Corte dei Conti e gli organi di controllo. Grazie.
Ringrazio il consigliere Bartoli, invito l'assessore Moligni a rispondere nel merito. Grazie.
Sì, allora, per rispondere all'interrogazione in oggetto leggerò una nota redatta al responsabile del servizio finanziario, dottoressa Tiziana Bellini. In data 28 ottobre 2014, con protocollo generale numero 20047, il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Agliana aveva trasmesso alla sezione regionale toscana della Corte dei Conti la relazione sul rendiconto della gestione relativa all'esercizio finanziario 2013. Con nota al protocollo numero 913 del 13 febbraio 2015, la Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Toscana, aveva richiesto una serie di chiarimenti necessari per l'istruttoria relativa al controllo sul rendiconto dell'esercizio 2013. Con nota al protocollo generale numero 3011 del 23 febbraio 2015, l'amministrazione ha fornito i chiarimenti richiesti e ha provveduto a correggere le imperfezioni presenti sul questionario. Con nota al protocollo numero 1789 del 31 marzo 2015, la Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Toscana, aveva richiesto ulteriori chiarimenti o integrazioni necessari per l'istruttoria relativa al controllo sul rendiconto esercizio 2013. Con nota del 2 aprile 2015, l'amministrazione ha fornito gli ulteriori chiarimenti richiesti. Con nota al protocollo numero 2587 del 22 aprile 2015, la Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Toscana, aveva inoltrato al sindaco del Comune di Agliana la bozza dell'atto in cui si rilevavano gravi irregolarità, avvertendo che tale bozza sarebbe stata portata all'esame della sezione nella seduta in data 5 maggio 2015, unitamente alle controriduzioni e osservazioni che l'ente avrebbe eventualmente prodotto. Con nota al protocollo numero 4352 del 30 giugno 2015, la Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Toscana, aveva comunicato che i provvedimenti assunti al Comune di Agliana per rimuovere le irregolarità riscontrate sarebbero stati portati all'esame della sezione nella seduta in data 7 luglio 2015, alla quale il Comune avrebbe potuto chiedere di prendere parte. Con mail del 2 luglio 2015 il Comune chiedeva che all'adunanza fissata per il giorno del 7 luglio 2015 potessero intervenire in rappresentanza del Comune di Agliana la dottoressa Valentina Nolini, assessore al bilancio, la dottoressa Elena Gori, presidente del Collegio dei Revisori, e la dottoressa Tiziana Bellini, responsabile dei servizi finanziari. In data 7 luglio sono pertanto presentati davanti alla sezione regionale toscana della Corte dei Conti i suddetti soggetti, per conto del Comune di Agliana, rappresentando le ragioni del Comune a difesa della bontà dell'operato. In seguito alla pronuncia specifica adottata dalla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti con atto numero 102/2015, l'amministrazione ha trasmesso nota al protocollo generale numero 11-52-8 del 16 giugno 2016, con la quale si assicurava e sarebbe stata presentata la massima attenzione nel considerare i richiami formulati, e con nota al protocollo generale numero 12583 del 30 giugno 2015, nella quale viene dato atto di aver proceduto ad operare le opportune correzioni al quadro dell'avanzo di amministrazione esercizio 2014, conseguente alla rettifica della quota vincolata dell'avanzo di esercizio 2013. In seguito all'acquisizione delle note suddette e al contraddittorio avvenuto in data 7 luglio 2015, la sezione regionale toscana della Corte dei Conti ha adottato la delibera 200/2015. La sottoscritta, che ricordo essere la dottoressa Tiziana Bellini, dichiara, come da documentazione agli atti, che in data 16 giugno 2015 è stata trasmessa per mail all'Ufficio Cultura la sopra richiamata delibera della Corte dei Conti numero 102/2015, affinché venisse pubblicata sul sito istituzionale dell'ente. In data 26 giugno 2015 l'Ufficio Cultura assicurava di aver provveduto. In data 1 settembre 2015 la sottoscritta ha altresì trasmesso per mail all'Ufficio Cultura la sopra richiamata delibera della Corte dei Conti numero 200/2015, affinché venisse pubblicata sul sito istituzionale dell'ente. In data 3 settembre 2015 l'Ufficio Cultura assicurava di aver provveduto. Il responsabile del servizio finanziario, Tiziana Bellini.
Ringrazio l'assessore Nolini per la risposta, invito il consigliere Bartoli a dichiararsi soddisfatto o insoddisfatto nel merito della risposta ricevuta, grazie.
Sì, grazie Presidente, assolutamente non soddisfatto perché non ho sentito la minima risposta ai pur semplici quesiti che abbiamo posto. Ho chiesto se il sindaco era a conoscenza e non ho sentito risposta. Ho chiesto motivazione per cui a noi non è stata trasmessa e non ho sentito risposta. Ho chiesto se intende prendere provvedimenti per questo motivo, perché non c'è stato trasmesso le delibere a noi consiglieri, se intende prendere provvedimenti, non c'è stata data risposta. Se intende convocare una commissione, non c'è data risposta. Se intende informare dell'accaduto alla Corte dei Conti e non c'è stata data risposta, come posso fare a essere soddisfatto a questo punto? Cioè, veramente siamo nel ridicolo. Non so benissimo come sia andata poi a finire tutta la situazione, se intendete convocare o meno la commissione. La commissione, non vi preoccupate, ci penso io personalmente subito domani mattina a chiedere la convocazione e vediamo nello specifico quali sono i gravi fatti che segnalava la Corte dei Conti. Qualcosa c'è stato riferito in una seduta di commissione, però sinceramente fra sentire la dottoressa Bellini dire sì, questa voce di capitolo è stata spostata perché la Corte dei Conti ci aveva segnalato questa cosa, è una cosa. Se leggere una delibera della Corte dei Conti e dice esplicitamente fatti gravi, è tutt'altra cosa. Questa amministrazione di trasparente non ha niente. Quel poco che aveva lo sta ancora perdendo di volta in volta. Sono veramente dispiaciuto per questo fatto. Speriamo che non ci sia altri scheletri nell'armadio che ci tenete nascosti. Da qui in poi noi non sappiamo più che pesce prendere. Grazie.
Grazie al consigliere Bartoli. Procediamo con l'ordine del giorno. Proposta numero 4. Interpellanza presentata dal gruppo consigliare Movimento 5 Stelle sul ponte scavalco autostradale di via Giacomo Matteotti. Adeguamento divieti di transito automezzi 12 tonnellate. Invito il consigliere Bartoli a illustrare l'interpellanza. Grazie.
Allora, ancora una volta dobbiamo trattare un argomento che è già passato da questo Consiglio, o meglio un divieto di transito agli automezzi con peso complessivo superiore alle 12 tonnellate sul ponte di scavalco dell'autostrada in corrispondenza di via Matteotti. Prendiamo atto che dopo nostra interrogazione è stato apposto due segnali di divieto di transito in via Matteotti. Purtroppo non è stato fatto un adeguato circuito di convogliamento dei mezzi pesanti e mettendo solo quei due segnali di divieto il problema non è assolutamente risolto, perché gli automezzi pesanti possono tranquillamente passare da via Salcitana, via Fratelli Bandiera e arrivare in tutta tranquillità e in completa legalità, diciamo, fino al ponte di via Matteotti, trovandosi a metà rampa con il vecchio cartello apposto dalla società Autostrade e, bontà loro, gli autisti che vogliono rispettare il codice della strada, trovarsi a fare manovre pericolose in una strada particolarmente stretta per un automezzo di quel calibro, facendo retromarcia e magari rischiando l'incolumità loro e altrui. Purtroppo, a detta di alcuni residenti e riscontrato personalmente, la stragrande maggioranza dei mezzi pesanti continua imperterrita a passare dal cavalcavia in oggetto. Quindi ci chiediamo se l'amministrazione intende prendere provvedimenti in merito e puntualmente andiamo a chiedere se sono mai state fatte azioni di prevenzione e controllo sul traffico veicolare pesante in corrispondenza dello scavallo autostradale dall'uscita dell'ordinanza per il divieto di transito ai mezzi con peso superiore alle 12 tonnellate, se sono mai state levate sanzioni inerenti al divieto di passaggio ai mezzi pesanti superiori alle 12 tonnellate in direzione sud e a tutti i mezzi che superano le 3,5 tonnellate in direzione nord, se intende intensificare i controlli per il rispetto dei divieti di transito ai mezzi pesanti sulla viabilità in oggetto, di apporre adeguata segnaletica per il divieto di accesso ai mezzi pesanti superiori alle 12 tonnellate in via Salcitana. Grazie.
Ringrazio il consigliere Bartoli, invito l'assessore Noligni a rispondere in merito, grazie.
Anche per questo leggerò una nota redatta dalla comandante della Polizia Municipale e integrata poi in parte anche dall'Ufficio Lavori Pubblici. Allora, premesso che il Comune di Aliana ha un territorio composto a circa 75 km di strade tra quelle comunali e provinciali, nonché 315 vie, la Polizia Municipale, sulla base del personale disponibile, effettua i controlli nei punti di maggiore criticità secondo le esigenze del territorio. Nel mese di luglio è arrivata al comando la segnalazione di un residente che lamentava nella via Matteotti, lato sud, il transito di mezzi pesanti. Dagli atti d'ufficio risulta che in data 26 luglio ultimo scorso il personale ha provveduto a svolgere i necessari controlli, verificando la necessità di integrare la segnaletica verticale dei divieti, poiché il divieto di transito collocato da Autostrade per l'Italia era stato posizionato a metà del ponte di via Matteotti, creando eventuali difficoltà di manovra per i camionisti ivi giunti. Di ciò ne è stato notiziato l'ufficio tecnico, che ha provveduto ad ordinare la cartellonistica necessaria per integrare il divieto. Al tempo stesso è stato parlato alla direzione della ditta ex Recoplast, dove i mezzi avevano destinazione, la quale si è attivata per indicare ai propri clienti percorsi alternativi, prevenendo così il problema. Non risultano elevate sanzioni inerenti il divieto al passaggio ai mezzi pesanti indicati nell'interrogazione, rappresentando che la segnaletica di divieto è stata integrata nel mese di gennaio 2017 e ad oggi non sono giunte al comando segnalazioni di criticità tali da richiedere i controlli. I controlli saranno intensificati qualora ne ricorra la necessità. Secondo le valutazioni dell'Ufficio Lavori Pubblici e dell'Ufficio Polizia Municipale, la segnaletica è stata integrata nella via Fratelli Bandiera con obbligo di svolta a sinistra in via Parini per i veicoli di massa complessiva a piano carico superiore alle 12 tonnellate. Considerato nella via Salcetana, vi sono aziende e non ricorre la necessità di apporre tale divieto. L'Ufficio Lavori Pubblici, in collaborazione con il Comando Polizia Municipale, sta quindi al momento valutando l'eventuale installazione di vieti e direzioni obbligatorie da apporre, oltre che in via Fratelli Bandiera Salcesana, anche in altri luoghi. Per essere precisi, devono essere considerati i percorsi che raggiungono via Matteotti da via Foscolo e da via Puccini, tramite via Tasso e via Traversa della Torre, così come anche dalla via Albinoni, che si mette in via Matteotti, ove è possibile però ovviare con un generico divieto per mezzi pesanti fino a 3,5 tonnellate, già vigente in tutto il centro urbano. Sono state date disposizioni di integrare la segnaletica in prossimità dell'intersezione tra via Fratelli Bandiera e via Matteotti, con una direzione obbligatoria a sinistra, ovvero verso la rotatoria e sull'SP1, per i mezzi che superano le 12 tonnellate. Resta da valutare l'opportunità di apporre un divieto alla rotonda via Salcesana, in considerazione appunto che nella via Fratelli Bandiera vi sono attività artigianali e di vivaismo.
Ringrazio l'assessore Nolini, invito il consigliere Bartoli a dichiararsi soddisfatto o insoddisfatto in merito alle risposte ricevute. Grazie.
Potevo essere soddisfatto se la cartellonistica in oggetto era stata apposta al momento dell'ordinanza sindacale. Purtroppo l'ordinanza sindacale è già oltre un anno che è stata emessa e la cartellonistica appare ancora parzialmente installata. Quindi invito l'amministrazione intanto a provvedere in tempi celeri prima che accada una disgrazia. Invito inoltre l'amministrazione e il comando dei vigili a far sì che con un qualche controllo sporadico riescano a far capire agli autisti dei mezzi pesanti che quello scavalco autostradale non è adatto al transito dei loro automezzi, invitandoli, oltre che sanzionandoli, a percorrere i percorsi alternativi. Purtroppo, ancora una volta, con rammarico, dobbiamo riscontrare che questa amministrazione è un po' latente. Grazie.
Ringrazio il consigliere Bartoli, procediamo con l'ordine del giorno. Proposta numero 5. Progetto di fusione per incorporazione delle società Publi Ambiente S.p.A., CIS S.r.l. e ASM S.p.A. in Quadrifoglio S.p.A. Patto parasociale. Approvazione. Invito l'assessore Nolini, il vice sindaco Tognoni a illustrare l'argomento. Grazie.
L'approvazione del nuovo schema di patto parasociale relativo al progetto di fusione per incorporazione delle società Publi Ambiente S.p.A., CIS S.r.l., ASM S.p.A. in Quadrifoglio S.p.A. è lo step di un iter, cominciato nel 2015, che ha per tema la gestione della raccolta e smaltimento dei rifiuti attraverso la fusione per incorporazione delle aziende assegnatarie del servizio da parte di ATO Toscana Centro, che prevede la costituzione di un'unica società denominata Ali S.p.A. Come è noto, il Comune di Agliana è socio, congiuntamente a quelli di Montale e Quarrata, di CIS S.p.A., che a sua volta controlla totalmente CIS S.r.l., società che opera nel settore della raccolta dei rifiuti. Con una quota capitale dello 0,016%, il Comune detiene anche una partecipazione in Publi Servizi S.p.A., che a sua volta ha una partecipazione del 100% in Publi Ambiente S.p.A., società che anch'essa opera nel settore della raccolta e smaltimento dei rifiuti. Nella seduta del Consiglio Comunale del 22 dicembre scorso, questo Consiglio aveva approvato il progetto della sopracitata fusione, lo statuto della nuova società, la costituzione di questa tramite quota capitale. Tale atto prevedeva inizialmente anche l'approvazione dei patti parasociali, che sono stati in sede di Consiglio scorporati, in quanto nell'assemblea di cui servizi del giorno precedente, ovvero del 21-12-2016, alcuni soci dell'assemblea avevano manifestato l'esigenza di apportare ulteriori aggiustamenti che risultassero opportuni anche al fine di tutelare adeguatamente gli interessi della società. A seguito, anche il Comune di Agliana ha quindi iniziato un percorso affinché si potesse includere nel nuovo schema di patto parasociale una migliore specifica di quanto dichiarato già nel Consiglio Comunale del 22 dicembre, ovvero che l'impianto di termovalorizzazione di Montale fosse escluso dal conferimento e che qualsiasi decisione in merito rimanesse nell'ambito dei sei consigli comunali. Tale percorso, condiviso anche dagli altri due comuni proprietari dell'impianto, è sfociato in una mozione che ha dato mandato al sindaco di farsi promotore presso le parti affinché al punto 11.2 del patto parasociale venisse integrato con quanto deliberato. La nostra richiesta, presa in esame assieme a quella di Montale e Quarrata, è stata integrata nel nuovo schema di patto sociale che andiamo ad approvare questa sera, che al paragrafo 11.2 riporta la seguente dicitura, oltre ad accogliere le richieste formulate dagli altri comuni in tale ambito. Al paragrafo 11.2 infatti si riporta che le parti concordano che ogni decisione in ordine al destino dell'impianto di incenerimento di Montale, non rientrante nei conferimenti collegati alla fusione, è di esclusiva competenza dei comuni di Agliana, Montale e Quarrata, soci di CIS S.p.A., proprietaria dell'impianto. Le altre modifiche sostanziali che questo nuovo schema di patto parasociale introduce concernono al punto 12 la costituzione di un comitato di patto, convocato prima dell'assunzione da parte dell'Assemblea delle decisioni in materia di adozione degli indirizzi per la redazione di un piano strategico e delle linee guida per l'erogazione dei servizi al territorio, l'inserimento al punto 10.2 di una rivisitazione delle quote partecipative sulla base della valutazione immobiliare a 2 anni dall'approvazione del bilancio 2017 ed infine l'introduzione del vincolo della sottoscrizione all'85% del capitale della società al fine dell'entrata in vigore del patto al punto 14.1. La restante parte del testo è rimasta invariata rispetto a quella proposta a dicembre scorso. La discussione di tale atto nel Consiglio di stasera è legata anche alla necessità di dare in tempi utili mandato al sindaco o a un suo delegato di approvare il nuovo schema di patto parasociale nelle assemblee delle società partecipate previste per il 21 febbraio in Publi Servizi S.p.A. e 23 febbraio di CIS S.p.A.
Ringrazio il vice sindaco Tognoni, invito i consiglieri a iniziare la discussione, grazie. Consigliere Sciottoli, prego.
Rompo il ghiaccio io, anche se sono pochissime cose ho da dire. Sostanzialmente era quello, era la mozione che avevo portato io, è stato accettato, cioè, avevi bocciato in Consiglio Comunale quella mozione presentata da me, insieme anche agli altri colleghi consiglieri, che si voleva che l'impianto rimanesse in di proprietà, la decisione doveva essere altro che dei tre comuni, ce l'avete bocciato per poi riportarcelo ora con quella dicitura. L'unica cosa che, allora io devo dirvi quello che penso, cioè è una cosa che io sicuramente la voterò a favore, però c'è ancora un punto, due punti molto che io tengo oscuri. Uno è non capisco come mai dal momento l'inceneritore o termovalorizzatore, volevo chiamare voi, noi siamo proprietari, non si debba avere nessun rappresentante nel Consiglio di amministrazione, è nostro. Quindi sono gli altri che in comunque le maniere vengano a casa nostra e che noi ci si deve far comandare dagli altri, non lo ritengo giusto. Il secondo punto, secondo me, è ancora più grave. Noi, più volte è stato detto, sia in questo Consiglio Comunale come in Consiglio Comunale a Montale, che ho sentito, e a Quarrata, della chiusura dell'inceneritore nel 2023. Ma quello che mi spaventa è che non c'è dei punti programmatici da ora al 2023 della previsione della chiusura, perché qui si parla tutti del 2023 della chiusura dell'inceneritore, ma si continua a dire fandonie e bugie alle persone, perché se effettivamente nel 2023 si chiude l'inceneritore, dobbiamo prendere già da oggi, dire che nel 2017 faremo questo passo, nel 2018 ne faremo un altro, nel 2019 ancora, fino ad arrivare alla totale chiusura. È stato detto semplicemente nel 2023 si chiude. Me mi dovete dire come fate a chiudere il 2023 in inceneritore. Detto questo, voglio sentire se i miei colleghi se hanno qualche idea.
Grazie consigliere Ciottoli. Invito i consiglieri a continuare sulla discussione. Consigliere Guercini, prego.
Buonasera a tutti. No, per quanto riguarda ormai i patti parasociali, ne abbiamo discusso l'altra volta, quindi è fondamentalmente solo per quella piccola modifica, anche se ci sono state altre modifiche da parte proposte del Comune di Pistoia, però a noi ci interessano più che altro la parte che riguardava l'inceneritore. Siamo contenti che si sia presa la decisione di dover specificare un punto che avevamo sollevato già al primo consiglio comunale durante l'approvazione della fusione, che non era chiaro e avrebbe sicuramente generato poi delle forti controversie giurisprudenziali, perché a quel punto non si capiva bene, o meglio si capiva chi è che fermava i patti parasociali e faceva confluire tutti i suoi asset di proprietà. Per fortuna, una volta ogni tanto, l'opposizione riesce a fare un po' il suo lavoro di punzecchiare e di in qualche maniera lanciare dei temi di discussione e di riflessione, nonostante per la fusione sia stata fatta completamente di corsa e i documenti siano arrivati sempre a ridosso delle approvazioni in Consiglio Comunale. La colpa non è tutta di questa amministrazione, ma è sicuramente di un processo che si è deciso di accelerare negli ultimi tempi, mettendo in crisi soprattutto le opposizioni, che non hanno mai avuto la possibilità di fermarsi un attimo e riflettere e capire cosa si stesse andando a fare, anche perché ci mancavano completamente documenti e il tempo materiale per studiarli. Però ce l'abbiamo fatta, si sono studiati, abbiamo sollevato questo dubbio, ci è stato detto più volte che eravamo noi a leggerli male questi patti parasociali, però per fortuna siamo riusciti ad arrivare a questo risultato qui. Ci dispiace che non ci sia stato un po' riconosciuto questo ruolo qua, però alla fine l'importante è l'obiettivo e il traguardo che uno raggiunge, però sarebbe stato bello sicuramente fare un percorso come il Consiglio di Montale, dove le opposizioni hanno presentato una mozione, la maggioranza ha deciso di collaborare, di lavorare insieme e venisse approvata una mozione unitaria da parte di tutto il Consiglio Comunale. Detto questo, certo il percorso non è finito, nel senso che questo era il minimo sindacale che si poteva chiedere, cioè che la proprietà rimanesse nostra. Ci sarà ora il grosso problema delle convenzioni, le stesse convenzioni che avevamo tempo fa denunciato, le stesse convenzioni che dovranno in qualche maniera definire come il nostro impianto dovrà essere in qualche maniera messo a disposizione della società, di Alia. E qui ci si gioca tanto, perché se le convenzioni vengono ripresentate molto simili o uguali a quelle presentate e non firmate per fortuna l'ultima volta, la proprietà, se ci rimane, ci rimane un po' col cerino, cioè si lascia per 20 anni completamente la disponibilità dell'impianto al gestore, in qualche maniera impossibilitanti noi di poter prendere una decisione di chiusura anticipata se non pagando esosi penali. Per cui questa è una prima battaglia, ma la battaglia più grossa andrà fatta sicuramente con le convenzioni. ancora siamo qui che aspettiamo un segnale di vita da parte dell'amministrazione, un segnale che ci dica qualcosa, che dia un segno di dire stiamo lavorando, stiamo chiedendo, stiamo cercando di arrivare a questo obiettivo qui. Tuttora non sappiamo niente, come non sappiamo niente, e lo ripeterò all'infinito, ma purtroppo non otteniamo né documenti né risposte, sia sul piano il business plan per rientro del mutuo che è stato rimodulato, sia del fatto della gestione, da vedere le possibilità di poterla riprendere direttamente noi, cosa che si è chiesta ormai un anno fa. Le commissioni sono completamente ferme perché la maggioranza non le convoca, è ovvio che se questo è l'andazzo arriveremo a un punto tale che si dirà come l'ultima volta, no? Verrà convocata una commissione, ma manca troppo poco tempo, facciamo la proroga alla Radurner, quest'anno non si può più fare, la soluzione sarà, va bene, ormai non c'è più tempo, diamo la gestione completamente in mano a Alia, che poi sarà l'unico soggetto che effettivamente in poco tempo potrà partecipare a una gara e vincerla, perché avrà anche le competenze tali, però quello che ci dispiace a noi è che non si è mai valutato in nessuna maniera e seria come e se si può fare a prenderci noi la gestione diretta dell'impianto, perché gestire direttamente l'impianto è classico che nessuno lo fa a costo zero, significa sicuramente ridurre delle spese di gestione, significa gestirlo direttamente, significa avere delle risposte più certe e più veloci, non come quella di Radurner che più volte è stata messa un po' all'angolo puntando il dito su una cattiva gestione dell'impianto e i fatti degli ultimi tempi ne parlano chiare, però bene o male tuttora gestisce e tuttora in qualche maniera riesce a fare profitto su quell'impianto lì, e quindi che noi ancora non si riesca a valutare un discorso del genere in una commissione a lavorare, è un anno che si chiede, è una cosa un po' che ci dispiace, però lo so che arriveremo quando ormai tutto sarà deciso e tutto sarà fatto. Per cui soddisfazione per questa piccola aggiunta, ma se rimane solo questa, diciamo che è solamente uno specchietto per le allodole, no? Noi abbiamo fatto questo, noi abbiamo mantenuto la proprietà, però poi se si decide di lasciarlo, di fare, di non pensare minimamente di prendere noi la gestione diretta dell'impianto, ma di lasciarlo a un'altra società terza, che probabilmente potrebbe essere Alia, e soprattutto non parlare mai di come si può fare a rientrare del mutuo e delle convenzioni su quali condizioni decidiamo di metterlo a servizio di Alia, capiamo bene che questo, sì, può essere una piccola vittoria, ma può essere una vittoria di Pirro. Grazie.
Grazie al consigliere Guercini. Prego, spenga il microfono. Continuiamo la discussione. Altri consiglieri? Consigliere Bartoli, prego.
Sinceramente devo ammettere che non mi sono preso la responsabilità di leggere le nuove clausole dei patti parasociali. Questo perché non meritano essenzialmente la nostra attenzione. Perché non meritano la nostra attenzione? Perché noi siamo stati fermamente contrari alla fusione del nostro gestore CIS SRL in Alia, perché non siamo contrari al gestore unico, quindi cosa dobbiamo approfondire ancora? Quello che volevamo ottenere, bene o male l'abbiamo ottenuto, un minimo di attenzione in più sul nostro impianto, non è certa passata la nostra mozione firmata da tutti i gruppi di opposizione, nostra in senso lato chiaramente perché era di tutti i gruppi di opposizione. Purtroppo la maggioranza ha ritenuto opportuno anche in questo caso sì mettere una bandierina su una mozione, ma non è propriamente come era come era l'impegnativa della nostra, una ferma presa di posizione, ma è passato un demandare ad altri le responsabilità senza prendere in carico le loro responsabilità. Quindi in un futuro questo Consiglio Comunale, che non si sa da chi sarà seduto su queste sedie, dovrà prendere in esame la gestione dell'inceneritore. Ma poi chi se lo vuol prendere in carico, questo inceneritore? Che ora come ora sta funzionando un forno su tre, quindi mi chiedo, ma i nostri rifiuti che fine fanno? E poi, in questo caso, chi è? La Durner che chiede danni a CIS o CIS che chiede danni alla Durner perché sta funzionando un solo forno? Questo è un quesito veramente che mi sono posto e che spero prossimamente qualcuno possa darmi una risposta. Per ora posso solo farmi dei miei film, dei miei presupposti su come andrà a finire la cosa. La cosa andrà a finire che questa amministrazione non ha minimamente preso in considerazione una futura chiusura dell'inceneritore, ma è solo un rimando ad altri di quello che sarà l'inceneritore, perché tanto nel 2023 sicuramente non ci saremo noi seduti su queste sedie. Non avrete preso in considerazione il fatto che come ora c'è un fermo impianto e che sicuramente gli introiti non saranno quelli messi nel piano finanziario, quindi il mutuo aumenterà ancora esponenzialmente, e quelle famose frasettine con l'estinzione del mutuo al 2023 si chiuderà l'inceneritore. Con l'estinzione del mutuo al 2023 che significa? Che l'inceneritore si chiude indipendentemente dal mutuo? Spero di sì, ma voglio vedere chi è che si farà carico del mutuo. E poi, se Case Passerini non verrà costruito come ultimamente sembra, i nostri rifiuti dove vanno a finire, visto che non c'è un piano B in caso di non incenerimento? Questi sono tanti quesiti che noi abbiamo da fare a questa maggioranza, che purtroppo ad oggi non sappiamo niente di niente su come intendono estinguere il mutuo, che mi sembra che oggi la maxi rata finale, come viene definita, non esiste un piano di ammortamento, non esiste niente, è tutto campato in aria e chi vivrà vedrà, staremo a vedere come vanno fatti.
Grazie consigliere Bartoli, invito la consigliera Gallardini, prego.
Sì, buonasera a tutti. Allora, innanzitutto rispondo all'ultimo intervento del consigliere Bartoli, poi mi sposterò sul discorso dei patti parasociali specificatamente sul risultato che abbiamo ottenuto appunto dalla modifica. Allora, innanzitutto volevo comunicare al consigliere Bartoli che i patti parasociali riguardano la fusione delle varie società che gestiscono i rifiuti in Alia Servizi S.P.A. Quindi sostanzialmente dentro questi patti parasociali non può essere contenuta nessuna linea di indirizzo riguardo alla gestione del nostro impianto di incenerimento, di cui abbiamo iniziato a parlare insieme anche con il presidente Franceschi, e che vedrà a breve una decisione che si spera presa in maniera abbastanza decisa e tutti insieme, per quanto riguarda appunto la gestione interna o esterna. Ne abbiamo già parlato, ne stiamo discutendo, immagino che all'interno dei gruppi politici vi siate già fatti un'idea in merito e spero la possiate portare anche alla maggioranza. Quindi il fatto che nei patti parasociali non fosse contenuta una linea di indirizzo riguardo al nostro impianto mi sembra piuttosto chiaro, perché non è il tema dei patti parasociali quello della gestione del nostro impianto. Per quanto riguarda invece quello che stiamo andando a votare, il risultato ottenuto è un grande risultato per quanto riguarda questa maggioranza, che è stato frutto di un percorso che questa maggioranza ha deciso di condurre in maniera differente rispetto all'opposizione, e che ha previsto un percorso ragionato e un percorso che ha portato a un risultato che è stato poi ottenuto. Forse l'unico percorso percorribile e secondo noi il più ragionevole, e proprio per questo la citazione che è riportata nei patti parasociali ci dà piena e immensa soddisfazione, perché riporta proprio il concetto e la sostanza di quello che volevamo alla fine tutti quanti, ma che probabilmente grazie al lavoro importante, anche se un po' più lungo magari e un po' più lento rispetto a un'avventata mozione protocollata dall'opposizione insieme congiunta, ha portato poi al risultato sperato, di cui ne andiamo veramente fieri.
Grazie alla consigliera Galardini. Se non ci sono altri interventi per la discussione, si può procedere alle dichiarazioni di voto. Però chiedo nuovamente, ci sono altri interventi per la discussione? Consigliera Salaris, prego.
Sì, buonasera a tutti. Vista appunto l'importanza di questo argomento, anch'io, insomma, che ho seguito anche da vicino e anche in prima persona, e voglio ricordare ai colleghi dell'opposizione che, insomma, la prima volta all'interno di una commissione sono stata proprio io a sollevare, diciamo, questa problematica e a iniziare un percorso che appunto portasse alla sua risoluzione. Certamente non voglio in questo modo neanche negare che, come ha detto il consigliere Guercini, certamente la mozione dell'opposizione ha certamente rappresentato uno stimolo e anche una certa punzecchiatura, no? Un rafforzamento, diciamo, anche della posizione della maggioranza, che già aveva comunque consolidato la propria opinione e il proprio percorso da fare. È vero che nel momento una buona opposizione, per avere una buona maggioranza ci vuole una buona opposizione, e forse in questo caso, ecco, diciamo, in questo caso forse si può dire che il lavoro, anche se poi non voglio ritornare neanche sul discorso della collaborazione e della condivisione che ho già fatto l'altra volta, evidenziando le difficoltà che ci sono nella collaborazione tra la maggioranza e l'opposizione, perché spesso accade che anche con argomenti anche un po' strumentali, tante volte non ci approviamo reciprocamente le mozioni, adducendo anche qualche volta degli argomenti anche un po' strumentali, anche un po', diciamo, delle volte non molto approfonditi. Delle volte sembra quasi che, ecco, tutti contro il PD, no, una mozione del PD non può essere approvata, è successo molte volte, per cui, e comunque pensate sempre che ci sia qualcosa dietro. Quindi si è concretizzato, secondo me, il lavoro di questa maggioranza, un lavoro più lento forse, più ragionato, per questo più proficuo, insomma, poi alla fine è accettato. Guardate che non è banale quello che è accaduto con questi patti parasociali. E cos'è accaduto? È accaduto che fino a ieri noi ci dicevamo tra di noi che volevamo mantenere la proprietà. Cioè eravamo questa maggioranza, io lo dicevo a Italo, Italo lo diceva a Massimo, Massimo alla Luisa, e ci si diceva tra di noi, sì sì, noi si vuole mantenere la proprietà, ma questa volta siamo andati a dirlo agli altri, siamo andati a dirlo all'azienda unica, e l'azienda unica con tutti quei grandi manager aziendali e tutti i grandi comuni, Firenze, Prato, Pistoia, hanno accettato la nostra parola, hanno accettato la nostra richiesta. Guardate che non è banale questo, non è banale, perché fino a ieri noi avevamo mantenuto la proprietà e ci dicevamo tutto questo tra di noi, e ora invece ce l'hanno scritto su un foglio i grandi comuni che sono più importanti di noi, va bene, e che quindi, insomma, voglio dire, hanno anche un maggiore potere rispetto a noi. Quindi non è una cosa banale questa qui, questo percorso che abbiamo fatto e questa diciamo cosa che abbiamo ottenuto con calma, sangue freddo e perseveranza, ecco, direi molta perseveranza. Poi naturalmente ci sono, e sono d'accordo, ci sono tanti altri fronti aperti. Ora io stasera lo sappiamo, c'è il fronte della gestione, c'è il fronte della chiusura. Però, insomma, non mi sembra ora stasera che si possa ancora parlare e approfondire tutti questi temi. Si sta parlando dei fatti parasociali, io ecco magari li rimanderei, avrei diverse cose da dire, ma ha detto un po' anche la collega Galardini, insomma, su molti temi stiamo lavorando. Per esempio sappiamo che è in corso la stesura delle convenzioni, però non ce l'hanno, noi non abbiamo il testo delle convenzioni di cui poter parlare, sappiamo che questo lavoro lo stanno facendo, però non ce l'abbiamo il testo, non possiamo andare in commissione con questo. Sappiamo che c'è appunto in corso anche il nuovo business plan, che è in corso la decisione, sono in corso anche dei contatti tra i sindaci per poter valutare una futura gestione dell'impianto. Aspettiamo la documentazione e poi andremo in commissione per fare le dovute valutazioni. E sono tante le cose, lo riconosco, non è che cercheremo di fare le commissioni una volta che avremo tutta la documentazione. E tutta la documentazione giusta, insomma. Per quanto riguarda poi il resto, diciamo che siamo riusciti ad ottenere questa modifica ai patti, inserendoci in un percorso che era già iniziato, che era iniziato anche da Pistoia. E insomma Pistoia, naturalmente quello che ha chiesto Pistoia è un più ampio anche della nostra richiesta, perché insomma loro hanno chiesto la revisione tra due anni delle quote, insomma hanno chiesto delle tutele dal punto di vista patrimoniale, cosa che ovviamente noi non possiamo fare, insomma, perché noi con la nostra quota, non avendo conferito l'impianto, questo lo voglio ricordare, non avendo conferito l'impianto, e questa è una scelta che si rivendica in ogni modo, però dobbiamo essere anche consapevoli, come ho detto l'altra volta, che non conferendo l'impianto il nostro peso è minimo. L'avevamo due scelte, conferire l'impianto, avere una quota maggiore e avere un peso maggiore, avere un componente magari nel consiglio d'amministrazione, avere il potere di nomina di un sindaco, potevamo farlo questo, avremmo chiaramente, se avessimo avuto una quota più alta, avremmo potuto rivendicare anche una maggiore rappresentanza all'interno di questa azienda. Abbiamo scelto di non conferire l'impianto, abbiamo una quota minimale e ora naturalmente ne paghiamo le conseguenze, tra virgolette, e abbiamo la proprietà. Abbiamo fatto questa scelta, la conseguenza è che abbiamo l'1,8% in aria. Crediamo che abbiamo creduto, abbiamo fatto bene, abbiamo sbagliato? Abbiamo creduto che il mantenimento della proprietà fosse un requisito sufficiente per in qualche modo diciamo garantirci una gestione e un controllo sull'impianto. Vedremo se questo sarà sufficiente. Le forze in campo certamente sono molte. Abbiamo, per dire, una legge nazionale. Se la legge nazionale con lo sblocco Italia ci viene a dire non si può chiudere, ha voglia a mantenere la proprietà, no, voglio dire, però noi facciamo quello che nel nostro piccolo possiamo fare, e guardate, nessuno ci può dire il contrario, perché di quello che nel nostro piccolo possiamo e vogliamo fare, io credo che dobbiamo avere il rispetto che siamo in buona fede e che diciamo la verità e facciamo tutti i passi necessari per andare in una direzione. Certamente le forze in campo sui rifiuti sono tante, dobbiamo fare i conti con la pianificazione regionale, dobbiamo fare i conti con la pianificazione nazionale, dobbiamo fare i conti con la Corte Europea, che vuole anche lei, voglio dire, ci dice la sua sul campo della costruzione degli inceneritori, e faremo i conti con tutte queste variabili, perché questo è il nostro lavoro.
Ringrazio la consigliera Salaris, invito il consigliere Benespera a intervenire, grazie.
Grazie Presidente, buonasera a tutti i consiglieri. Ma io penso davvero che sia anche venuta l'ora di finirla, in merito nostro, in merito della maggioranza, in merito dell'opposizione su questi patti parasociali. È chiaro che le maggioranze e le opposizioni hanno tempi di produzione degli atti e anche di formazione delle opinioni differenti. Mi viene così a braccio una citazione che, se non erro, di Churchill, che diceva: governare è bellissimo, ma stare all'opposizione è confortevole. E quindi è chiaro che ci sono tempi differenti da voi a noi. Io però non penso che la nostra mozione fosse avventata o non ragionata, tutt'altro. Guarda, vi assicuro che la nostra mozione è stata ben ponderata, frutto di diverse riunioni e incontri, e noi abbiamo prodotto la nostra versione, voi la vostra, e poi è andata come è andata. Sui patti parasociali chiaramente Pistoia ha aperto un po' il fronte, e anche con qualche mal di pancia. Sono venuto in possesso di una mail del dirigente generale di Quadrifoglio, che scriveva a Pistoia, insomma, ci sono stati dei bei mal di pancia su questa presa di posizione di Pistoia. Che siano stati modificati è positivo, perché, come ha detto il collega Guercini, si dava adito a interpretazioni controverse e quindi al rischio di creare un caos giuridico. Quindi, da questo punto di vista, avevamo ragione entrambi, sia la maggioranza sia l'opposizione, nel dire che questi patti andavano cambiati. Un rammarico c'è, io l'ho detto anche nello scorso consiglio, perché se si fosse raggiunto un'unanimità su un atto comune, secondo me, ecco, anche il consiglio comunale ne sarebbe uscito in maniera più rafforzata e più elegante. Io continuo a sottolineare l'articolo 19 dello statuto del CIS, che non mi fa, CIS SPA, che non mi fa dormire sonni tranquilli, in cui si dice che sono di esclusiva competenza del consiglio di amministrazione non delegabile poteri relativi ad alienazione, compravendite e permute di beni mobili, immobili e brevetti. E paradossalmente, se non si convoca un consiglio comunale quando si è da vendere un carro ponte, forse non si convoca un consiglio comunale nemmeno quando c'è da cedere un impianto. Non lo so, lo pongo come interrogativo. Mi sembra strano, devo dire la verità, e qui faccio un po' di dietrologia, permettetemelo, che Alia abbia rinunciato con tanta facilità ad avere l'impianto nella propria pancia. E penso che la nostra versione di modifica dei patti fosse più incisiva e escludesse qualsiasi tipo di dubbio. È vero che il punto di stasera ha come tema quello dei patti parasociali, però è chiaro che quando si parla di gestione dei rifiuti e di inceneritore, gioco forza, la discussione si allarga, anche perché poi abbiamo questo strumento, noi consiglieri, il Consiglio Comunale, quindi le cose fatecele dire, E ha ragione Ciottoli che dice appunto che questa cessione, se pur ribadita a chiare lettere dai sindaci, insomma presenta qualche interrogativo. Io, sapete bene, non ci credo, non ci ho mai creduto che l'inceneritore verrà dismesso nel 2023. Comunque prendiamo atto che questa è la volontà politica della maggioranza. La modifica sì è un passettino, ma devo dire, a mio modo di vedere, non sufficiente per dare fiducia a un progetto di fusione che non mi convince e al quale sono sempre stato contrario. Grazie.
Ringrazio il consigliere Benesperi. Se non ci sono altri interventi, si passa alla dichiarazione di voto. Già intervenuto? Aspetta un attimo ora. Se non ci sono, un attimo, poi vi do. Bene, passiamo allora alle dichiarazioni di voto. Prego, Ciottoli.
Dopo aver sentito la Lucia, bisogna ai voti contro, ti devo dire la verità, perché io credo che di bugie così non è. No, non è un problema di compito, io a volte mi domando e mi chiedo, se tutto questo non fosse partito a Pistoia, naturalmente voi è venuto qui, infatti i parassociali vi avevano detto di votare, alzarvi la mano come è successo a Montale, come è successo a Quarrata e in tutti gli altri comuni. È partita questa osservazione dei patti parasociali con tutto quello che è della tutela nei patti parasociali da Pistoia e quindi abbiamo preso spunto. Quindi vi siete adeguati dopo, perché non potevate andare contro magari ai vostri ordinamenti. Ma detto questo, quello che a me mi preoccupa più di tutti è quando si parla, dice, non abbiamo potere in merito perché abbiamo lo 0,0. Ma scusa, ma se l'inceneritore è nostro, io mi devo venire a far comandare dagli altri. Lo io l'inceneritore, è mio, te devi stare a quello che ti dico io, se no altrimenti te vai e stai a casa tua e io continuo a fare la raccolta Agliana, Montale e Quarrata. Quindi io do qualcosa e mi devo far comandare anche in casa mia. Ma dove esiste queste cose qui? Dove esiste? Quindi a questo avevo detto di votare a favore dei patti parasociali, il mio voto è contrario.
Continuiamo con le dichiarazioni di voto, prego. Guercini.
No, mi dispiace che si sia detto in questo consiglio comunale che la nostra mozione sia stata avventata e non ragionata, cioè mentre noi qui siamo a dire, come diceva giustamente il consigliere Benesperi, che ci sarebbe piaciuto che fosse finito con più eleganza, cioè come è stato a Montale di avviare un confronto, un dialogo e una condivisione che io credo potesse essere possibile, perché se hanno fatto i colleghi montalesi credo che noi saremmo stati altrettanto bravi. Credo sia un'analisi un po' superficiale, anzi io a questo punto la rigenererei, se fosse stata veramente un'opposizione un po' avventata, che non ragiona, un po' superficiale, superflua, molto probabilmente non avremmo sollevato la questione, molto probabilmente avreste approvato i patti parasociali e praticamente avevate fatto quello che vi era stato detto un po' di fare. E ovviamente approvare una fusione, quindi impegnare la nostra società partecipata, senza neanche avere un minimo di ragionamento e di riflessione sulla questione, perché quando abbiamo sollevato noi il punto, e in commissione c'era anche l'ha sollevata anche la collega Lucia Salaris, bene o male, nonostante si fosse sollevato e tutto, siamo arrivati in consiglio comunale totalmente impreparati, perché qua noi abbiamo ribadito la questione, però si sosteneva in quel consiglio comunale che eravamo noi a non saper leggere i patti parasociali, eravamo noi che non capivamo chi fossero le parti, e qui quindi siamo contenti che la maggioranza abbia capito con un lungo processo che va bene, ci sta, fa parte delle logiche politiche, però siamo contenti che il traguardo sia arrivato, anche se è stata approvata una mozione da sola maggioranza e bocciata la nostra. Per me è sempre importante il traguardo, non chi porta la bandierina e chi dice di essere stato più bravo degli altri. Detto questo, del patto parasociale rendiamoci conto di una cosa. Una volta, mi sa che qui non credo sia stata una leggerezza da parte di chi l'ha redatti, i patti parasociali. Quando ha specificato quella frase lì, secondo me, chi li ha scritti un po' pensava al chi avesse la proprietà dell'unico impianto di incenerimento del lato Toscana Centro. Un po' di malizia, mettetemela, che chi li ha concepiti e quindi chi bene o male deve in qualche maniera gestire gli interessi non dei comuni ma dell'azienda privata, perché poi si tratterà di quella lì, un'azienda che anche se avrà quote pubbliche sarà un'azienda che sarà mirata completamente a far profitto e non gli interessa minimamente il servizio pubblico che deve erogare. Quindi secondo me in qualche maniera ci hanno provato. Questo non significa che ci riproveranno, sì, chiudo, che chiuderanno, sì, un secondo, chiudo. Sì, ora arrivo, sto spiegando perché devo votare. No, vabbè, continuiamo a perdere tempo, le interruzioni. Non ci dimentichiamo che ci saranno altre occasioni, come quelle delle convenzioni. Io accolgo l'invito della Consiglia Salaris, che arriveranno presto queste bozze, vogliamo vederle, analizzarle, discutere e vediamo, perché lì ci si gioca tutto, perché la ragione la consigliera Gallardini, che qui non si poteva scrivere si chiude nel 2023, perché ha ragione, è un patto parasociale di un'azienda e non va scritto qui, ma nelle convenzioni va scritto. Se la convenzione mi va oltre il 2023, capite bene che ci stiamo prendendo tutti in giro, che quell'impianto andrà oltre il 2023, e le convenzioni, come erano state concepite, avevano scadenza ventennale. Quindi lì ci sarà una grossa battaglia, lì veramente decideremo della chiusura. Questa è una piccola battaglia vinta, ma in realtà non si doveva vincere, perché doveva essere ormai acclarato da tutti che l'impianto era nostro, e invece ci hanno provato a togliercelo in qualche maniera, e qui quindi è lì che ci giocheremo tutto. Ricordatevi che nel business plan di Alia si parla di bruciare rifiuti per i prossimi 20 anni, è una buona cosa del business plan, ebbene, però non si parla di quali impianti verranno utilizzati. Per ora l'unico è il nostro e Case Passerine non c'è. Per cui il nostro voto, anche se accogliamo la modifica con piacere, anche se è un ribadire quello che doveva essere già chiaro a tutti, ma a quanto pare non lo era, il nostro voto è contrario, perché siamo contrari veramente alla fusione di un'azienda che invece di erogare un servizio pubblico punta solo a fare del profitto su una situazione di totale monopolio. Grazie.
Grazie, consigliere Guercini. Consigliere Benesperi, prego.
Telegrafico, senza ripetermi, voto contrario.
Grazie, consigliere Benesperi. Consigliere Bartoli, prego.
Sinceramente, alle favole è da un pezzo che ho smesso di credere e ultimamente mi accorgo che qualche volta devo apprezzare il lavoro. Non qualche volta, apprezzo comunque il lavoro dei giornalisti. Questo a conferma di quanto tempo indietro, in una conferenza al tavolo istituzionale per l'indagine epidemiologica, appuntando un paio di articoli usciti sui quotidiani, uno relativo alle ceneri sepolte sotto l'impianto di incenerimento, che affermava che le ceneri o comunque il terreno ancora non coperto da asfaltature e cemento sarebbe stato coperto con teloni impermeabili. A domanda del sindaco, al sindaco Betti, il sindaco rispose che era pura fantasia. Poi scopriamo che invece la pura fantasia è diventata realtà.
La dichiarazione di voto nel merito.
Sì.
Tutto il tempo che vuole, ma nel merito. Grazie. Sì.
Se mi fa finire e terminare. Allora, un altro articolo affermava che l'indagine epidemiologica non era stata condotta bene, che non portava a niente, insinuando che tali notizie erano venute dalla bocca della dottoressa Chellini. La dottoressa Chellini all'ultimo tavolo epidemiologico ha affermato che
quella non era l'indagine costruita in modo e maniera per determinare determinate circostanze sulla mortalità dovuta all'inceneritore. E anche in questo caso ho scoperto che i giornali avevano ragione. Ora, l'ultimo articolo che mi ha lasciato particolarmente perplesso è quello di un quotidiano online che riporta un commento di Gianluca Tapparini, che è un amministratore o qualcosa del genere di ASM Prato, se non erro, che afferma candidamente che l'inceneritore verrà gestito e conferito comunque ad Alia S.p.A. Anche questa sarà pura fantasia? Non lo so, vediamo, i tempi ci daranno ragione o torto, vediamo un pochettino. So solo che mi sono letto comunque tutto lo statuto di CIS e, come ha affermato prima Venesperi, leggo anche questa frase qui, nell'articolo 19, se non ricordo male, che i poteri decisionali sono di CIS e non del Consiglio Comunale. Quindi questo mi fa pensare veramente che ci sia qualcosa sotto. Perché, come avevamo scritto noi nella mozione, la decisione doveva essere di trasmettere a CIS di non prendere alcuna decisione in merito al futuro dell'inceneritore, ma doveva comunque non essere confinito ad Alia. Questa decisione è stata demandata a una decisione del Consiglio Comunale, quando il Consiglio Comunale non ha potere decisionale su CIS. Quindi di che stiamo parlando? Di fuffa, mi sembra. Comunque, come ho già detto in partenza, noi siamo sempre stati contrari al gestore unico Atto Toscana Centro, siamo contrari a svendere la nostra CIS SRL, siamo ancor più contrari e perplessi su questo mero copia a quello che dice la maggioranza della nostra mozione, non copia, sfumatura diversa dalla nostra mozione che non porterà assolutamente a niente. Speriamo che anche la maggioranza se ne renda conto prossimamente, staremo a vedere. Il nostro voto è contrario.
Grazie consigliere Bartoli. Consigliere Manetti per la dichiarazione di voto, grazie.
Sì, grazie Presidente. Ho ascoltato, non ho partecipato alla discussione, ma ho ascoltato tutti i vostri interventi, abbiamo, diciamo così, spaziato e toccato tutte le tematiche riguardanti il tema inceneritore in modo legittimo, ci mancherebbe altro, però quando si fa una discussione così a caratteri generali spesso si commettono anche delle si dicono anche delle inesattezze, in special modo mi riferisco magari all'intervento di Ciottoli, non ho capito il motivo per cui ha cambiato la propria dichiarazione di voto, oltretutto affermando che voleva avere giustamente più rappresentanza all'interno della futura azienda, però le ricordo che questo, avendo scelto il metodo di spartizione delle quote secondo lo stato patrimoniale, era per assurdo ottenibile esclusivamente conferendo l'inceneritore, quindi un po' in contraddizione con quello che afferma lei. Poi non si può neanche dire, passatemi la frase, a casa mia faccio a modo mio, comando io, quando sappiamo benissimo che se non ci portano i rifiuti l'azienda fallisce e l'inceneritore non ripiana il mutuo e nemmeno nel 2023 si chiude quell'impianto. Qui ci vedo una forte contraddizione. Quindi l'approvazione di questa delibera da parte della maggioranza, il voto è favorevole con piena soddisfazione, ma diciamocelo, nel merito credo lo sia anche da parte vostra, perché gli atti parlano per voi, avendo portato nello scorso Consiglio Comunale una mozione del tutto analoga alla nostra, e con rammarico, come dissi l'altra volta, non siamo riusciti a trovare una quadra con il voto unanime che richiamava anche stasera prima nell'intervento Benesperi. Proprio sulle altre tematiche toccate stasera, io ribadisco la volontà dell'amministrazione, comunque sia della maggioranza, nel trovare gli spazi opportuni di discussione e approfondimento sulla futura gestione dell'impianto, sulle convenzioni. Questi ci saranno e io sono convinto, perché dagli interventi che emergono sempre anche all'interno di questa sala su questa tematica, che se riusciamo a esaminarli in maniera razionale e buttiamo giù i muri, tra virgolette, politici che ci dividono, delle volte si può trovare anche dei punti di incontro, però poi mi sento dire che magari dal collega Bartoli che l'approvazione di questa delibera non merita la sua attenzione, e allo stesso tempo vengo accusato, la maggioranza viene accusata di voler mettere le bandierine, insomma mi pare una cosa contraddittoria, perché lo stesso Bartoli aveva portato la mozione del tutto equivalente alla nostra nello scorso Consiglio Comunale. Quindi se la delibera di oggi arrivava qui sotto avendo fatto un percorso diverso magari dalla scelta che abbiamo fatto l'altra volta, ovvero di approvare la nostra mozione, perché ribadisco, non riportava un virgolettato stringente come a differenza di quella dei gruppi d'opposizione, arrivavamo qui e lei cosa faceva? Le dava considerazione a questi fatti sociali oppure no? Mi spieghi? Comunque, mi fermo qui, vedremo poi infatti, esatto, Presidente,
non
infatti,
domande, non andiamo sul
Presidente, era una domanda retorica, non pretendo risposta, mi fermo qui e ribadisco il voto favorevole della maggioranza.
Grazie. Entrambi dovete sempre fare nel merito la dichiarazione di voto, ve l'ho ripetuto più volte. Dopo le dichiarazioni di voto pongo in votazione il provvedimento al numero 5 dell'ordine del giorno, che ha per oggetto progetto di fusione per incorporazione delle società Publi Ambiente S.p.A., CIS S.r.l. e ASM S.p.A. in Quadrifoglio S.p.A., patto parasociale, approvazione. Invito i consiglieri a esprimere il loro voto in forma palese per alzata di mano. Chi è favorevole, alzi la mano. Chi è contrario, alzi la mano. Il Consiglio Comunale approva, a maggioranza, con voti favorevoli 8, contrari 5. Si procede a una seconda votazione per l'immediata eseguibilità del provvedimento. Chi è favorevole, alzi la mano. Chi è contrario, alzi la mano. Il Consiglio Comunale approva l'immediata eseguibilità a maggioranza, con voti favorevoli 8, contrari 5. Si procede all'ordine del giorno, si passa alla proposta numero 6, mozione presentata dal gruppo consigliare Obiettivo Agliana per rinnovo del gemellaggio con la cittadina palestinese Beit Saur. Invito il consigliere Benesperi a illustrare la mozione. Grazie.
Grazie Presidente. Allora, la mozione che si discute stasera all'ultimo punto è un tema che mi sta davvero molto a cuore. Questo, io sono sempre stato considerato su questo tema qui un po' un eretico nel mio schieramento, perché io vengo dalla destra liberale e l'argomento è sempre stato un po' un tabù, perché nello schema appunto culturale e politico dal quale provengo la democrazia passa sempre da Washington fino a Israele. Io penso che un consiglio comunale, molte volte anche nella scorsa legislatura ci siamo un po' becchettati, passatemi il termine, su quelli che sono i temi che non riguardano poi propriamente la vita del comune. Io invece sono sempre stato di quelli che ritiene che un consiglio comunale, proprio come massima rappresentanza della comunità, su certi temi che non siano propriamente la buca nella strada o il divieto di sosta, che sono temi importantissimi che toccano i cittadini quotidianamente, ma anche temi di più ampio respiro, proprio perché politici, nell'accezione greca del termine, cioè qualcosa che riguarda la polis, debbano essere affrontati. Cioè un consiglio comunale maturo deve anche affrontare temi che prescindono un po' da quello che è la vita quotidiana del comune. Io vorrei affrontare l'argomento davvero senza steccati ideologici, senza andare all'interno della disputa un po' guelfa e ghibellina tra pro-palestinesi e pro-israeliani, anche perché c'è quella spiacevole abitudine per cui se si difende i palestinesi si è tacciati di filo integralismo islamico e non difendendo Israele si è subito tacciati di antisemitismo. Io penso che il tema sia molto più complicato, molto più ampio e meriti una discussione nel nostro piccolo. Io non pretendo che si risolva una questione annosa che risale all'Ottocento addirittura, però che nel nostro piccolo si svisceri un po' il problema. E forte, proprio alla luce di questo, deve essere la condanna di qualsiasi tipo di estremismo. Io penso che l'argomento, come dico sempre, io ho fatto un'esperienza bellissima nel 2012, mi sono recato in Terra Santa, e in particolare in Palestina, io penso che non si possa capire la questione israelo-palestinese se non si tocca con mano quella che è la realtà, cioè leggerla sui libri o guardarla in televisione non è sufficiente per far capire quella che è la realtà, cioè la situazione effettiva in cui questi due popoli vivono separati da questo muro. Un dato importante di cui io non ero a conoscenza è che la popolazione cattolica palestinese è un grandissimo numero. La cittadina palestinese di Beit Sa'ur è a maggioranza cattolica. Io non lo sapevo, perché appunto viene filtrato tutto dai media nostrali, per cui per forza in Palestina si è musulmani. Quello che non ho mai capito io davvero è come possa un popolo come quello israeliano, che ha sofferto dolori immani nella propria storia, come nessun altro popolo del mondo ha sofferto dalle cacciate da tutti gli stati nel Medioevo e giù a seguire fino alla pagina tristissima e all'infamia della Shoah. Ecco, come possa un popolo che ha anche una sensibilità culturale così forte, se si pensa a tutti i grandissimi personaggi, filosofi, scienziati e geni che sono di religione e di cultura ebraica, ecco, come possa davvero far soffrire un popolo come quello palestinese, che dalla sera alla mattina viene totalmente espropriato di tutto. Cioè ci sono questi insediamenti, non ultimo lo scorso mese sono riniziati gli insediamenti dei coloni israeliani che dalla sera alla mattina appunto espropriano terreni e terre in cui i palestinesi vivono, hanno le proprie attività, hanno le proprie famiglie, coltivano il bestiame, pascolano il bestiame, coltivano i propri terreni. Ecco, dalla sera alla mattina vengono espropriati di tutto, lasciando queste popolazioni senza niente. Questo era un po', diciamo, il cappello introduttivo che ci tenevo a esporre. Andando poi nel merito della mozione, non mi dilungherò sugli aspetti storici, io credo l'abbiate letta tutti la mozione, e ho ripercorso brevemente quello che è l'iter di questo conflitto, con tutti i negoziati di pace che ci sono stati, ma nonostante i quali poi le ostilità sono riprese e ancora più forti. Ci sono state risoluzioni dell'ONU, della comunità internazionale, ci furono i famosi trattati di Oslo con la famosa stretta di mano Arafat e Rabin, grazie Lucia. Ma nonostante appunto questo, la guerra continua. Io credo che, come ho detto nella mozione, occorra ora più che mai affrontare con il coraggio e la saggezza della ragione e della responsabilità la soluzione politica del conflitto tra questi due popoli, imponendo il negoziato e il rispetto delle norme internazionali a tutte le parti in causa, affinché davvero si possa arrivare a quel concetto, due popoli, due stati e una pacifica convivenza tra queste due popolazioni. Il progetto nasce con l'adesione del Comune d'Agliana ad un progetto di riqualificazione di edifici nella cittadina di Beit Saour, un progetto che complessivamente costava sui 430.000 euro, erano fondi che erano stati destinati dal Ministero degli Esteri sotto la supervisione dell'UNESCO. Per, diciamo tra virgolette, aggredire questi fondi, i vari comuni che aderivano all'iniziativa dovevano stanziare una cifra ciascuno e il comune d'Agliana doveva, diciamo, stanziare la cifra di 4.000 euro, poi si aderì Quarrata, aderì Serravalle, aderì la provincia di Pistoia, aderirono alcuni comuni della provincia di Firenze, della provincia di Arezzo, del Val d'Arno. Tutti i proventi che furono raccolti dal comune di Agliana derivarono solo ed esclusivamente da iniziative benefiche, diciamo, alle quali di solidarietà ai quali i cittadini aglianesi aderirono in gran numero, quindi non fu speso un euro di soldi pubblici, perché il comune non stanziò assolutamente niente, fu un progetto totalmente autofinanziato da iniziative benefiche. Vi leggo due cose, una nota, appunto come mi suggeriva il collega La Franceschina, Beit Saour è una cittadina di 12.367 abitanti, quindi un comune pressappoco poco più piccolo del nostro, per l'80% cristiano e per il 20% musulmano, confina con Betlemme, è un comune intriso davvero di storia e di cultura, perché, come ho scritto anche nella mozione, è il luogo dove, secondo il Nuovo Testamento, l'angelo annunciò la nascita di Gesù ai pastori, e proprio lì noi l'abbiamo visitata, è un'emozione incredibile, oltre a tutti i luoghi della tradizione biblica, e la grotta dei pastori, cioè andare proprio a vedere dove i pastori ricevettero l'annuncio della nascita di Gesù. L'atto di gemellaggio fu firmato nel 2011 ad Agliana, poi nel 2012 una delegazione andò in Palestina, alla quale facevo parte anch'io, e firmarono un accordo di gemellaggio con l'obiettivo di promuovere una cultura di pace e sviluppo solidale fra i popoli e la reciproca volontà di sviluppare relazioni di amicizia e di dialogo fra le due comunità, in uno spirito di solidarietà e di comprensione, con la convinzione che tale accordo, rappresentando un'occasione importante di scambio interculturale, di solidarietà e di sviluppo di una cultura di pace e fratellanza, contribuisse alla conoscenza e al benessere dei popoli. Vi rubo solamente, se posso, Presidente, un altro minuto soltanto per entrare un attimino nel merito del progetto al quale aveva aderito il comune di Agliana. Era appunto la riabilitazione di un tradizionale edificio davanti alla piazza del Mercato Vecchio nel centro storico di Beit Saour, che dovrà essere usato come pensione anche perché la cittadina è diventata meta importante di pellegrinaggi cristiani. È situato vicino questo luogo al Pozzo della Vergine Maria, e era in parte abbandonato, ad eccezione di tre negozi al piano terra, soffre, noi l'abbiamo visto quando siamo andati a posare la prima pietra, è praticamente distrutto, quindi l'edificio deve essere appunto ricostruito integralmente, consta di una superficie totale di 750 metri quadri e sarà utilizzata appunto come foresteria per una capacità di 20 posti letto. Questo consentirà appunto opportunità di ripresa anche economica a una cittadina appunto che vive prettamente di agricoltura, di pastorizia e di quel po' di turismo che deriva dall'ingresso appunto dei pellegrini. Quello che chiedo con questa mozione è innanzitutto che il Consiglio Comunale di Agliana inviti il governo italiano ad adoperarsi nelle sedi opportune per il riconoscimento dello Stato di Palestina e la fine dell'occupazione militare nell'ambito della politica Due Popoli, Due Stati e di farsi portavoce presso le Nazioni Unite per il rispetto degli accordi internazionali. Ad invitare il governo italiano ad assumere una chiara posizione di condanna verso la politica di ampliamento delle colonie israeliane sui territori palestinesi e la distruzione sistematica delle abitazioni e delle infrastrutture delle popolazioni ivi residenti. Non ho fatto una ricerca presso gli uffici competenti, perché poi io con il fatto che per 2 anni e mezzo non sono stato consigliere ho perso anch'io i contatti e non so effettivamente a che stato sia il gemellaggio, e nel caso in cui le relazioni si fossero interrotte di reinstaurare appunto questo bellissimo rapporto di amicizia e collaborazione affinché il progetto di finanziamento dell'edificio possa davvero vedere la luce, e inviare come segnale appunto concreto la presente mozione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero degli Esteri. Chiudo davvero chiedendo l'ultima cosa. Mi risulta, questo lo so perché quando finimmo il mandato nella scorsa legislatura mi ricordo che furono fatti e devono essere in qualche magazzino i cartelloni con scritto Comune di Agliana, tutti gemellaggi, gemellato con Beizaur. Ci sono solamente, mi sembra, in 2 posti del Comune d'Agliana, so che ci sono questi cartelloni, se c'è la volontà appunto di riprendere, di reinstaurare il gemellaggio, se è possibile, ecco, instaurarli anche negli altri punti del Comune. Mi scuso per la lunghezza, grazie.
Grazie consigliere Benesperi, invito il consigliere a iniziare la discussione, prego. Consigliera Salaris, prego.
Intervengo subito perché mi preme ringraziare il consigliere Benesperi per aver riportato all'attenzione di questo consiglio questo tema che sinceramente avrei voluto e forse dovuto riportare io in questo consiglio comunale come esponente e sostenitrice di questo tema anche della precedente amministrazione. Ringrazio il consigliere Benesperi e credo che sia un'occasione, credo che sarà motivo di approfondimento, ma ho l'impressione che appunto si siano un po' raffreddate le relazioni con Beizaur, e potrebbe essere questa appunto una buona occasione per riprendere il tema e per riprendere le relazioni. Questa mozione ha tanti contenuti, ha tanti aspetti, e insomma le richieste a una parte più politica che è contenuta nelle prime 2 impegnative e poi una più operativa, che è quella che poi vedremo, no? Come poter sviluppare, che cercheremo poi di approfondire anche con l'assessore di riferimento, con gli uffici e nelle commissioni, per vedere a che punto siamo e per capire quali possono essere le prospettive per riallacciare rapporti e per eventualmente intervenire nuovamente a sostegno di questa cittadina che è gemellata con noi. E questa mozione ha una particolare rilevanza in questo periodo assume una particolare rilevanza, perché non me ne voglia il consigliere Benesperi, perché l'ha detto lui stesso, cioè assume una particolare rilevanza perché è presentata da un membro di una destra, come mi sembra si sia definito, di una destra liberale, e che quindi storicamente è legata ad altre parti, ad altre esperienze. E questo io credo che sia un bel segnale che questa questione, per risolverla, debba essere affrontata con trasversalità e anche con laicità, perché altrimenti, se rimaniamo arroccati, come stanno facendo le parti, sulle loro posizioni, una pace non ci sarà mai. Assume particolare rilevanza in questo periodo in cui si sono verificati e si stanno verificando dei fatti importanti nell'area e per l'area, che sono ben lontani da quegli accordi di Oslo del 93 che sembravano aver portato uno spiraglio nel processo di pace. E l'ha già ricordata il consigliere Benesperi, ma penso che tutti ci ricordiamo la mitica foto degli accordi, quella che ritrae Clinton con le braccia allargate e che abbraccia Arafat e Rabin, che si danno la mano, e tutti e tre sorridenti perché pensavano di aver iniziato un percorso che portasse alla pace. Con quella foto ognuno riconosceva l'altro e quindi in qualche modo sembrava si potesse iniziare un processo di pace e un inizio per due stati, due popoli. A distanza di tutti questi anni, di 24 anni, di quella foto non resta quasi niente, e complice anche l'uccisione di Rabin, il colpo di pistola che nel 1995 tolse la vita a Rabin, che era un elemento razionale e importante del processo. In questi giorni la situazione sembra incancrenirsi ulteriormente, complicarsi ulteriormente, perché il Parlamento israeliano, forte forse della nuova leadership americana, pensando di avere un ulteriore appoggio da parte della leadership americana, che in effetti ha dimostrato in tanti modi di sostenerlo, di sostenere Israele in tutto e per tutto, perlomeno a parole, ha rilanciato in questi giorni la sua politica di colonizzazione, dando il via libera ad oltre 6.000 case negli insediamenti a Gerusalemme Est e ha approvato una specie di condono per altre 4.000 case che sono su terreni privati di palestinesi, hanno costruito le case su terreni dei palestinesi in Cisgiordania e ora viene stato approvato questo condono. E immagino che sia contando appunto sull'appoggio della nuova leadership americana, che in effetti si è già un po' fatta sentire, perché si legge sui giornali che nell'ultimo incontro con Netanyahu il nuovo presidente Trump praticamente ha definito ingiuste le risoluzioni dell'ONU, ribadendo il ruolo primario che Israele ha nel Medio Oriente, e questo indubbiamente è molto vero, perché è un po' un baluardo è un po' un baluardo rispetto a tanti paesi canaglia che ci sono lì in Medio Oriente, in primis l'Iran, quindi ha un ruolo importantissimo. Però e lo stesso presidente Trump ha anche recentemente affossato, se si vuole così dire, con le sue dichiarazioni in questi giorni, il paradigma dei due stati, due popoli, sui quali si è basata la politica di pace degli Stati Uniti degli ultimi 20 anni. Ha detto: non mi interessa che siano due stati, due popoli, basta che si mettano d'accordo e che facciano la pace, poi come la fanno a me non interessa. E a nulla è valsa la risoluzione, l'ultima di altre centinaia di risoluzioni dell'ONU, con la quale nel dicembre 2016 il Consiglio di sicurezza, delle Nazioni Unite ha approvato questa risoluzione che chiede di porre fine agli insediamenti. Non è valsa niente neanche questa risoluzione, che è solo, comunque, è solo l'ultima di molte altre, e che è stata resa possibile dal fatto che il presidente uscente, gli Stati Uniti si sono astenuti, e il presidente uscente Barack Obama ha comunicato la sua astensione, rendendo possibile il passaggio di questa risoluzione e facendo, tra virgolette, un bel regalino al nuovo presidente Trump. È chiaro che questi nuovi insediamenti, questa nuova politica da parte di Israele mette ulteriormente a rischio la stabilità dell'area. E, ecco, io credo che noi, ora non sta a noi, no, qui stasera di dare ragione, perché come si fa a dire chi ha ragione? Chi ha ragione? Se ha ragione l'uno, se ha ragione l'altro, non sarebbe una discussione lunghissima. Io credo che noi però qui stasera dobbiamo rispettare il diritto all'autodeterminazione dei popoli, del popolo palestinese, del popolo israeliano e insieme a loro di tutti i popoli che soffrono delle occupazioni. Va bene? E chiedere, insomma, che le persone non debbano ancora oltrepassare dei muri per poter andare al lavoro. Dover oltrepassare dei muri stando al buon cuore dei guardiani dei muri, perché la mattina ci sono praticamente delle persone palestinesi che devono andare a lavorare, se li fanno passare vanno a lavorare, se non li fanno passare il muro stanno lì, non lavorano e gli tocca e non sanno neanche come fare a mantenere la famiglia. Quindi non sta a noi decidere chi ha ragione e chi ha torto, però sta a noi chiedere, ecco, quello che chiede questa mozione, di favorire in tutti i modi il processo di pace, di richiedere che, insomma, un processo di pace che sembra al momento che si potrà concretizzare solo con il riconoscimento di due popoli, due stati, e di chiedere anche al governo di riconoscere lo Stato della Palestina, perché effettivamente ci sono molti altri, ci sono molti paesi nel mondo che l'hanno riconosciuto, c'è il Vaticano, c'è la stessa Unione Europea, è membro dell'ONU anche se non partecipa al voto, insomma ci sono tanti stati che hanno già fatto questo percorso. Per cui, ecco, io credo che sia, diciamo, le impegnative della mozione siano tutte condivisibili, anche se devo aggiungere una cosa, ritengo che sarà molto difficile che questo governo possa andare in quella direzione, perché già nel 2015 ci ha provato, ma è proprio la composizione del governo che non, su questo tema non ha permesso anche a suo tempo di approvare una mozione univoca, ecco, e quindi lo trovo molto difficile proprio per le componenti del governo attuale, le componenti di centro, centrodestra, centrosinistra, insomma, che con le quali attualmente viene governato questo paese.
Grazie consigliera Salaris, continuiamo la discussione, se ci sono altri interventi. Consigliere Franceschina, prego.
Sì, allora sarò molto breve in questa circostanza. Faccio una piccola premessa, ricordo l'ex consigliere Volterrani quando qualcuno della maggioranza o dell'opposizione portava mozioni di questi temi, diciamo, sovraccomunali, cioè che non interessasse direttamente il nostro territorio, quasi ci guardava, ci mangiava e tra un po' si alzava e andava via. Fatta questa premessa, però, visto come il nostro collega consigliere ha portato con che veemenza, con che passione, si vede, la sentiva anche data da una sua esperienza, questa mozione, riteniamo giusto anche un minimo di discussione in merito. Ho letto un po' gli articoli, ho letto un po' le passate amministrazioni cosa hanno fatto, e hanno fatto decisamente un buon lavoro anche a costo zero, hanno cercato fondi, quindi Noi come movimento appoggiamo in pieno questa mozione, così fu anche, e vorrei citare anche nel senso dei nostri portavoce a livello nazionale che hanno portato una mozione in particolare con il quale richiedevano il riconoscimento immediato dello Stato della Palestina. Quindi molto brevemente noi, mi ripeto, appoggiamo in pieno tutte le, praticamente quello che decide, quello che chiede la mozione in merito, che sono tutte cose anche per noi giuste e basta. Grazie.
Grazie consigliere Franceschina. Altri interventi? Si può anche iniziare, se vi va bene, continuare la dichiarazione di voto a questo punto, se non ci sono... Consigliere Guercini, prego.
Vabbè, sono contento che Luca abbia portato una mozione, questa mozione in questo Consiglio Comunale, e da quello che ho capito potrei essere anche contento dato che il PD e la maggioranza dovrebbe approvarla, dato che nel 2014, è inutile che sorridete, ma nel 2014 a novembre avete bocciato una mozione molto simile. Quindi, no, molto simile, perché a quei tempi il popolo palestinese, e qui gli devo dare atto alla consigliera Salaris, che fece un intervento a favore della mozione che si portò noi in consiglio, il popolo palestinese in quel tempo era sotto attacco israeliano, un razzo era anche arrivato a Beit Sahur per sbaglio, perché nella parte bene o male un po' più pacificata e tranquilla, e quando noi qui chiedemmo di avere una mozione di solidarietà verso il popolo palestinese, ma soprattutto verso i cittadini di Beit Sahur che si ritrovavano immersi in un conflitto in qualche maniera senza nessun tipo di volontà di poter decidere qualcosa, questo consiglio comunale qui ha bocciato questa mozione qui. In quella mozione si chiedeva anche in qualche maniera non solo di dare un grosso messaggio di solidarietà al popolo palestinese a Beit Sahur, ma in qualche maniera di riprendere quei legami che si sembrava ai tempi si stessero un po' interrompendo, cosa che credo sia confermata in questi due anni. Quindi sono contento che ci sia voluta una mozione del consigliere Benesteri dal centrodestra, che il PD decida di approvare questa maggioranza, perché come ho sempre detto l'importante è arrivare al traguardo e al risultato. Però qui facciamoci tutto un esame di coscienza, perché in questi due anni poco è stato fatto, sicuramente sia a livello di gemellaggio, ma anche da un piccolo segnale che può essere quello che ha detto il consigliere Luca Benesperi, che può essere una cavolata, però che i cartelli siano tuttora stati commissionati dalla passata amministrazione, pagati e fermi in un magazzino, dall'idea che sì, però quattro sono ancora in magazzino, su sei è la maggior parte, che in due anni e mezzo non si sia mai riuscito a trovare il tempo di mandare qualcuno, vado io a attaccare quattro bulloni, fondamentalmente non è un problema per me, dà il segnale che ci sia stata sicuramente poca attenzione. Per cui lasciamo stare il passato, andiamo avanti, e mi auguro veramente che questa amministrazione sia in grado di attivare quel rapporto, quel gemellaggio che tanto ha dato a noi e tanto ha dato al popolo palestinese, e sicuramente dove tutti noi in qualche maniera abbiamo imparato qualcosa e siamo cresciuti tutti insieme. Quindi il nostro voto è sicuramente favorevole.
Ringrazio il consigliere Guercini. Continuiamo con le dichiarazioni di voto. Per la maggioranza la dichiarazione di voto, prego. Manetti, grazie.
Favorevole.
Tutto sintetico, grazie. Benesperi per la conclusione.
No, va bene, massima soddisfazione, sono contento che tutto il Consiglio si sia reso disponibile appunto a supportare questa mozione, e che sia davvero un piccolo segnale in questa direzione. Ovviamente voto favorevole.
Grazie. Allora, dopo le dichiarazioni di voto pongo in votazione il provvedimento numero 6 all'ordine del giorno, che ha per oggetto mozione presentata dal gruppo consigliare Obiettiva Agliana per il rinnovo del gemellaggio con la cittadina palestinese di Beit Sahur. Invito i consiglieri in forma palese, alzata di mano, a esprimere il loro voto. Chi è favorevole alzi la mano. Quindi il Consiglio Comunale approva all'unanimità con voti 12. Sono le ore 23:15, dichiaro conclusa la seduta odierna del Consiglio Comunale e auguro a tutti buonanotte. Grazie a tutti.